Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno, buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati a Moby Dick. Nina Simoneschi Finocchiaro al microfono, Mauro Benzoni in regia tecnica. Oggi a Moby Dick, ed è proprio un piacere, parliamo di limite. Noi cosa intendiamo per limite? Limite che elogiamo o che temiamo? E che rapporto ha il limite con la nostra identità? Quale connotazioni? Positive, cioè che rimandano a un'immagine di equilibrio e di saggezza, a un modo maturo di stare al mondo? Oppure in fondo una sorta di mortificazione della nostra creatività e della speranza? Il limite va elogiato o superato? Che rapporto ha con l'identità? Il limite poi in economia? Sentirete un legame veramente interessantissimo. Noi indagheremo questo concetto di limite e lo faremo in diretta studio a partire dalle 10.35 con due ospiti che sono già qui. Sono Carlo Calanchini, psichiatra, psicoterapeuta, fra i fondatori dell'Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica, e con Lina Berto, la filosofa e scrittrice. E nell'ultima mezz'ora invece metteremo l'accento proprio sugli aspetti economici che sono legati ai limiti e le teorie economiche che vanno molto d'accordo con la questione dei limiti. Lei è Barbara Antonioli Mantegazzini, è professoressa di scienze economiche all'USI e vice direttrice dell'Istituto di Ricerche Economiche. E il tema del limite in settimana è stato declinato da diversi punti di vista, come al solito nel dossier di Alphaville. Come consuetudine, noi vi riproponiamo alcuni estratti delle interviste che sono andate in onda fra lunedì e venerdì poco dopo le 12. Alphaville era condotto questa settimana da Enrico Bianda. E cominciamo con Cristina Sautini, che è psicoanalista specializzata in psicoanalisi del bambino e dell'adolescente, e al microfono di Enrico Bianda parte proprio dai limiti stessi che la psicoanalisi o lo psicanalista si deve dare.
Una micro premessa che gioca sul concetto di limite, gioca perché la psicanalisi, mi auguro, resti sempre una modalità di funzionamento nell'ascolto dell'altro che considera la possibilità trasformativa e, cosa più del gioco, ci dichiara che siamo dentro una dimensione trasformativa. Per cui il limite, nella sua modalità solo normativa, non ci aiuta a comprendere come noi funzioniamo. Allora, nella psicanalisi anche, il limite è fondamentale nella misura in cui ci consente di sentirci non soli all'interno di una modalità di funzionamento, quindi un limite che non ci fa sentire demiurghi della comprensione del nostro paziente, ma anche appartenenti a delle strutture formative che esercitano una capacità di contenimento del nostro modo di funzionare. Per questo, più che l'espressione limite, che ci consente tuttavia di vedere come non possiamo essere onnipotenti nel momento in cui siamo curanti, userei l'espressione confine, cioè la capacità di entrare e uscire dalla funzione della nostra professione, esercitando contemporaneamente una certa libertà creativa e la consapevolezza che questa deve essere esercitata dentro un contenitore poroso.
Non si rischia, adottando la nozione di confine, magari sostituendola a quella di limite, di immaginare un'accezione unicamente negativa?
Del limite?
Sì.
Ma No, diciamo che il confine è il limite fuori dall'ideologia, cioè dalla necessità di stabilire quello che c'è dentro e quello che c'è fuori in maniera rigida e dogmatica. Il confine è un concetto che tiene in considerazione la relazione, cioè ha sempre al suo interno l'idea io altro, mentre il limite tende ad essere esclusivo. Quindi è certo che quando diciamo ai nostri figli ti do un limite, cioè torna alle 10, sembra sia una pressione totalitaria, diciamo, ma in realtà tiene dentro una serie di concetti che sono l'età della persona a cui ci rivolgiamo, il nostro modo di funzionamento all'interno della famiglia, cioè una serie di valori che non sono semplicemente diktat. Preferisco usare l'espressione confini per indicare un limite che tiene in considerazione la relazione.
Perché la pratica psicoanalitica si basa su di una relazione tra terapeuta e paziente. Mi piace molto questa espressione, il confine è il limite fuori dall'ideologia. Come si aiuta un paziente a ricostruire quei suoi limiti o quei suoi confini, quelli che gli servono ad un'esistenza funzionale e, come dire, nei limiti del possibile serena? E quali sono questi limiti?
Diciamo in modo, come dire, sicuramente superficiale, forse poco soddisfacente, decisamente generico, che il modo in cui si aiuta un paziente utilizzando la categoria del limite o del confine per descrivere questo aiuto è quello di stabilire dei confini permeabili all'interno del suo stesso modo di funzionare. Cioè, noi siamo fatti di tanti aspetti, di tanti ruoli, di tante modalità affettive di svolgere il nostro ruolo. Siamo molto genericamente cittadini, genitori, figli, professionisti, studenti. Spesso queste diverse dimensioni affettive sono separate da limiti invalicabili, cioè quando siamo genitori possiamo essere molto rigidi o comunque funzionare in un modo adesivo a quello in cui siamo stati educati, mentre quando siamo professionisti possiamo funzionare in un altro modo. Se queste diverse strutture affettive restano silenziose una all'altra, allora abbiamo, come dire, una sofferenza psichica legata all'incapacità di sentire che dentro di sé ci sono, come dire, delle strutture permeabili che ci consentono di dialogare all'interno della nostra intimità, della nostra interiorità, senza essere rovinosamente segmentati.
Dal punto di vista etimologico, la parola limite deriva dal latino, no? Ma in latino ci sono due parole con quella radice, limes e limen, frontiera invalicabile, ma anche soglia, porta da attraversare. E tra quei due concetti leggermente diversi, dove si colloca il limite in senso psicoanalitico? Lei ci ha parlato di relazione, ci ha parlato usando una bellissima parola di porosità, ma anche di limite invalicabile. Insomma, la società evolvendo crea e distrugge anche nuovi limiti. La psicoanalisi poi come evolve in questo senso?
È difficile generalizzare. Io credo che quanto ho cercato magari un po' velocemente di esporre prima è quello che io ritengo sia il cardine, cioè di una modalità di funzionare e di leggere la realtà in termini psicanalitici, cioè quello di mantenere sempre in una tensione ideale e relazionalmente ideale quelle che sono le nostre rappresentazioni interne e quindi in dialogo tra loro, come ho cercato di dire, e il nostro modo di relazionarci all'altro. In fondo sono due, diciamo, noi e l'altro sono apparentemente mondi diversi, di fatto siamo in costante tensione e il mantenimento di questa costante tensione è quello che io credo rappresenti il valore principale, non tanto di una terapia psicoanalitica, ma di un modo di pensare psicoanalitico che ci consenta di vedere anche come gira il mondo in questo momento.
Le faccio un'ultima domanda. Lei parla di tensione ideale tra quelle che sono le nostre rappresentazioni e il nostro modo di relazionarci all'altro. Ma quando questo altro viene designato come nucleo a sé, in una società tristemente sempre più parcellizzata, se vogliamo individualizzata, lo facciamo attraverso gli strumenti che abbiamo per comunicare con il mondo alla fine, no? E sono sempre meno quelli fisici e sempre più quelli non fisici, come ad esempio i social network, banalmente. E quando si parla di adolescenti entra in gioco anche ad esempio la nostra rappresentazione all'interno dei mondi artificiali, che sono quelli dei giochi, no? Allora, che cosa ci sta dicendo la società dell'altro e come può agire la psicoanalisi anche come leva sociale complessiva?
Beh, non siamo nel momento, come dire, più
felice.
Felice. o in cui il modo di rappresentazione e di funzionamento che la psicanalisi offre e propone goda di buonissima letteratura. Ma vede, prima di tutto non demonizziamo. C'è il mondo dei social che adesso i ragazzi frequentano con tanta voga, non necessariamente è l'inferno. Direi che per certi versi è un modo di raccontarsi, di costruire biografie, di tentare rappresentazioni. I videogiochi sono spesso espressione dell'isolamento, ed è vero, però sono a volte anche nella loro interattività un modo per cercare un contatto che spesso è difficile in diretta. Invece il raccontarsi attraverso i social è un modo proprio per costruire biografie, tentare di definirsi dal punto di vista identitario. Per cui sono altri sistemi che sono differenti da quelli tradizionali e certamente chiedono anche a noi di poter mantenere attiva e viva una riflessione su come si costruisce l'identità in questo momento in cui le strutture familiari tradizionali o i modi tradizionali di rappresentarsi socialmente sono decisamente in vorticosa trasformazione.
Ed era la psicanalista Cristina Saottini che al microfono di Enrico Bianda ha introdotto il tema del limite in psicoanalisi.
Let's make a vibration, eternal damnation. Wake up people, come on my friends. Dark forces rising, better make amends. Take off them blindfolds, open up your ears. It's getting dangerous, I'm getting nervous. Wake up people, come on my friends. Dark forces rising, better make amends. A hell of our making, money makers are taking. Oh, have mercy, how much money they need. Wake up people, come on my friends. Dark forces rising, better make amends. In time like this, we gotta do more right. In time like this, we gotta do more right. In time like this, we need a righteous fight. In time like this, you gotta shine your light. No skin on my nose. Mind your own business. Take care of numero uno. Wake up people, come on my friends. False prophets preaching, better make amends. In time like this, we gotta do more right. In time like this, we need a righteous fight. In time like this, you gotta do more right. In times like this, you gotta shine your light. Spreading like a cancer, you gotta find a cure. We're better than this, oh, but this I'm sure. Lord, have mercy, how much money they need. Dark forces rising, better make amends. Dark forces rising, better make amends. Dark forces rising, saints go marching in.
E questa era la voce della cantautrice americana Martha Fields in Do More Right. Il limite è un tema che riguarda anche l'idea di una società che sposta sempre più in là la speranza di vita, una società che vede la propria popolazione invecchiare e ci fa pensare a quanto sia sostenibile questo tipo di crescita, come adattarsi, con quali strumenti avvicinarsi alla terza età. E Rita Pezzati, psicoterapeuta che collabora con il Centro Competenze senza anziani della SUPSI si è espressa sul tema, sempre al microfono di Enrico Bianda, e come prima cosa si sono interrogati sul fatto di sapere in cosa consista la sfida dei limiti quando appunto affrontiamo questo tema delle persone, diciamo così, in età più avanzata, e quali aspetti della vita investa.
È una domanda bellissima, perché il limite investe tutta la vita lungo tutto l'arco della vita, ed è per eccellenza la dimensione che incontriamo, che conosciamo, che cerchiamo di superare, che ci fa crescere. Perché il limite nel processo di invecchiamento? E sottolineo la parola processo, perché noi iniziamo a invecchiare biologicamente poco dopo i 20 anni, ma non ne cogliamo i segni, e quando cominciamo a cogliere i segni cominciamo ad attivarci per cercare di ridimensionarli. Quando il processo di invecchiamento comincia a trasformare profondamente il nostro modo di stare nel mondo, perché noi siamo noi stessi attraverso tutto il mondo percettivo, e i sensi, la sensorialità cambia con l'invecchiamento. Uno dei primissimi limiti col quale la persona si confronta è il cambiamento della sensorialità. Cambia l'udito, cambia la vista, sembrano dettagli, ma cambia profondissimamente il mio modo di percepirmi nel mondo. Quindi il limite dal sensoriale al limite al quale siamo più abituati a pensare, non più, non potrò più andare a fare i 4.000 metri perché non ce la faccio più a tenere il fiato con l'ossigeno così rarefatto, non potrò più fare quella determinata cosa. Ma il limite è qualcosa di meraviglioso, il limite è un grande confine. Quello che noi andiamo a cercare di far passare in tutti i vari campi attraverso il centro di competenza è proprio l'idea che l'invecchiamento riguarda tutti, riguarda chi c'è e chi non c'è ancora, ma soprattutto che da passivo perdo la vista perché sto invecchiando, da un perdere passivo noi cerchiamo di guardare, di accompagnare le persone che fanno fatica, perché ci sono moltissime persone anziane che ce la fanno benissimo da sole, a trasformarle in attivo. Posso lasciare andare questa cosa che adesso non è più quello che mi serve per essere me stesso. E se il grande compito della vita è essere sempre più se stessi, i limiti ci permettono a sfogliarci, a lasciare andare le parti che sono meno importanti e utili, non per la società, perché per la società scopriamo che possiamo dare aspetti diversi, continuare a partecipare con uno sguardo su di noi e sul mondo che è rinnovato dal continuo affrontare i limiti, quindi i limiti come confini di apertura.
Senta, lei nel suo lavoro di terapeuta e di formatrice anche lavora molto sul tema dei limiti, e ce ne stiamo rendendo conto, no? Con l'avanzare dell'età, come detto, occorre ripensarli, perché occorre ripensare il nostro posto nel mondo da anziani, perché con il mondo abbiamo una relazione diversa, avendo raggiunto limiti fisiologici che non ci consentono, ad esempio, lei diceva, di salire fino ai 4.000 metri. In questa chiave cosa va ripensato nella persona che giunge, no, in questo momento della sua vita? Che percorso fa e deve fare l'anziano? Faccio un piccolo inciso, le chiederei anche di aiutarci a capire che cosa pensa lei, dottoressa, quando incontriamo storie di limiti spostati sempre più in là proprio da persone anziane: il tuffatore di 97 anni che ogni mattina si tuffa da 10 metri, l'arrampicatore, la persona che riesce a salire oltre i 4.000 metri. Insomma, la nostra società ci mette sempre di fronte a degli estremi, no? A degli estremi raggiunti anche da persone anziane che spostano costantemente i limiti più in là o li superano con grande coraggio.
Mi permetterà di fare una piccola osservazione. Io imparo tantissimo dalle persone anziane con le quali lavoro. Io sono oramai una 63enne, quindi con i miei coetanei. Imparo tantissimo dall'incontro con le persone più anziane di me, perché mi accompagnano proprio a guardare con libertà, e credo che questa sia una parola fondamentale, quanto possiamo diventare meno condizionate dal dover dimostrare. Poi ci sono alcune persone che per loro caratteristiche hanno bisogno di sfidare, e questi ci portano questi grandi limiti: tuffarsi da 10 metri, fare scalate. Certo, l'essere umano è meravigliosamente così, meravigliosamente capace di spostare i limiti estremi. Però se pensiamo alla società più abituale, diciamo, abbiamo bisogno di pensare a un invecchiamento che tenga conto della bellezza consapevolezza del sentirsi in equilibrio con se stessi, il benessere, benessere contenti con sé, ma anche benessere tristi con sé, perché nell'invecchiamento dobbiamo affrontare dei saluti che sono sicuramente più numerosi che in altre fasi della vita, saluti a progetti, a persone, a cose, e quindi fantastico che ci siano quelli che li superano, ma fantastico che abbiamo la maggioranza delle persone che ci mostrano proprio come esempi viventi quanto possa essere affascinante cambiare restando se stessi. E cambiare restando se stessi è accogliere, lei ha detto mi scuso dell'adattamento, no, l'adattamento è un concetto psicologico fondamentale, perché l'adattamento è fatto dalle capacità interne che si incontrano e si sposano con quelle esterne, e quindi è proprio quello che vogliamo per tutte le persone, che sappiano essere nel mondo il meglio possibile ma sempre più loro stessi.
Un paio di dati mi premeva offrirli anche ai nostri ascoltatori. È una rivoluzione silenziosa, intanto partiamo da qui, perché queste sono le parole che l'ex segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan aveva contestualizzato il tema dell'invecchiamento della popolazione. Cito: una rivoluzione silenziosa che va ben al di là del fattore demografico, con importanti implicazioni di carattere economico, sociale, culturale, psicologico e spirituale. Da una situazione di elevata mortalità ed elevata fertilità si è passati ad una situazione di bassa mortalità e bassa fertilità. Così si immagina, proiettando i dati statistici, che nel 2050 la Terra avrà, come dire, molti più capelli bianchi. Gli ultra 80 anni saranno 379 milioni. In Svizzera, fra il 2005 e il 2035, le generazioni molto numerose dei baby boom raggiungeranno gradualmente l'età di pensionamento e avranno ancora una speranza di vita molto elevata. La percentuale degli anziani di 65 anni e oltre crescerà dal 16% al 24%, facendo registrare una progressione di 795 mila persone. Allora, sotto il profilo psicologico, tutto questo come incide sugli anziani? Come vivono questa trasformazione della società di cui loro sono i protagonisti?
Mi permetto di fare un piccolo appunto. Io amo molto una teoria della professoressa Facchini dell'Università della Bicocca, che divide il grande arcipelago delle persone anziane in tre grandi fasce, che è molto riduttivo. Ma lei parlava in uno studio fatto verso il 2010 in Lombardia, non lontano, delle persone dell'incertezza materiale, che sono quelle che avevano i genitori che avevano combattuto la prima guerra mondiale. Le persone cerniere poi lei chiamava le persone dell'incertezza identitaria, che di fatto sono i baby boomers. Perché le faccio questa distinzione? Perché siamo di fronte a un cambiamento antropologico importante. Le persone che arrivano a invecchiare adesso hanno imparato tantissimo dalle generazioni precedenti, ma hanno avuto l'opportunità di vivere in un mondo molto diverso e di mettere in campo delle dinamiche di cambiamento, di possibilità di cambiamento, del percepire se stessi come motori di cambiamento, che farà sì che ci sarà veramente da guardare con occhi nuovi, curiosi, benevolmente a tutto questo mondo dei boomers, che va dai 46 al 64, quindi è molto ampio e quindi con delle differenze interne, ma che ci porteranno a dei grandi cambiamenti. Quindi anche noi che formiamo i curanti abbiamo necessità, beh, evidentemente di studiare cosa ci dicono i testi sui boomers, ma soprattutto di essere attivamente curiosi e formare dei curanti che sappiano incontrare, veramente incontrare nel ben essere presenti, il ben essere in forma, meno in forma, perché il corpo comunque anche nei futuri boomers sarà il grande scoglio, e le persone che si accompagneranno. Ricordiamoci che le persone tenderanno a essere sempre più tendenzialmente autosufficienti finché possono, perché siamo in una cultura dove essere autonomi nel senso del fare, però non nel senso del pensare soltanto, quindi autosufficienti, è una cultura gigantesca. Vedremo come l'affronteranno i nuovi futuri anziani.
Ed era la psicoterapeuta Rita Pezzati sul senso di limite quando si affronta questo tema per quanto riguarda le persone in età avanzata. E se in questa intervista, ve lo ricordo, è stata dal dossier di Alphaville, Rita Pezzati ha approfondito appunto il senso del limite riferito alla cosiddetta terza età, ora ci avviciniamo ai giovani, agli adolescenti, prendendo il punto di vista che è quello dei giochi, per esempio in particolare i giochi elettronici, quelli online che si fanno generalmente da soli ma anche in gruppo, un mercato potentissimo capace di aggregare milioni di ragazzi e più o meno giovani. E anche questo mondo, il mondo dei giochi, è è legato al tema del limite. L'ecosistema all'interno del quale si gioca sembra offrire l'opportunità di stare dentro uno spazio senza limiti. Vengono definiti questi giochi infiniti, per esempio, magari chi ha figli o nipoti saprà, questo World of Warcraft è un esempio, è un tipo di, insomma, di gioco questo, che quale opportunità e quali conseguenze poi offre o piuttosto può avere sull'adolescente che gioca, quali sono gli esempi più eclatanti. Ecco, sentiamo cosa ha risposto, sempre al microfono di Enrico Bianda, Dario Gennari, che è psicologo di Rete Operativa ed è il referente per la struttura Gioco d'Azzardo Ticino, e questa struttura è unità di prevenzione cantonale.
Il tema del limite è chiaramente centrale e di per sé nella dimensione gioco avere una dimensione limitata non è che sia negativa per forza. Il problema è che poi proprio questo aspetto porta alla dilatazione del tempo, e da qualche parte, quindi in un aspetto molto concreto, se dilato il tempo utilizzato per il gioco ho meno tempo per fare altre cose, per esempio per i giovani studiare oppure per chi fa l'apprendistato, ma soprattutto ho meno tempo per relazionare con gli altri, anche se però bisogna sottolineare che ormai i giochi sono online multiplayer, quindi gioco con gli altri, e qui c'è una duplice valenza positiva e negativa. Gioco con gli altri, c'è un aspetto di relazione che sia online, ma che spesso si traduce magari anche in un incontro fisico. Io conosco dei ragazzi che si sono incontrati fisicamente con un ragazzo di Berlino o un ragazzo di Roma con il quale da tempo giocavano. D'altra parte, la dimensione multiplayer può dare una grossa pressione a non lasciare il gioco, perché se esco dal gioco lascio gli alleati, gli amici a combattere per il raggiungimento di un certo obiettivo, e quindi questo non lo faccio, e questo mi porta però a stare tempo sempre più dilatato nel gioco e, come dicevo prima, tralasciando delle cose importanti, cioè la relazione. Ma per dire quanto questo contesto immersivo ludico può essere potente, ci porta perfino a dimenticare gli istinti di base come il cibo, il sonno, e quindi ci dice quanto siano potenti.
Vorrei fare una piccola premessa, diciamo così, o un piccolo inciso. Non c'è, come dire, necessariamente un rapporto causa ed effetto tra il giocare e il vivere una situazione di dipendenza, no? Soffrire un disagio da gioco. Non è assolutamente necessario che questo può avvenire frequentemente, ma insomma, poniamo subito una premessa. Non vogliamo né criminalizzare determinati giochi, né la pratica di determinati giochi, non è questo il nostro intento in questo momento. Ma mi sembra molto interessante l'idea che venga alterata la percezione del mondo all'interno di un contesto ricreativo, ludico e potente come quello dei giochi. Questo settore dei giochi voi lo coprite anche come prevenzione?
Noi come Rete Operativa abbiamo proprio un approccio ben specifico, è multidisciplinare, c'è l'intervento di un pediatra dell'adolescenza con un primo contatto con i ragazzi e la famiglia, e poi un percorso che si fa con un educatore che si è formato rispetto a questo tipo di problematica, e poi la dimensione più familiare e della coppia genitoriale, che spesso è in grande difficoltà nei confronti del proprio figlio o figlia. Devo dire che poi c'è una prevalenza a livello maschile, le ragazze sono forse più in difficoltà col tema dei social, dove si lavora con la coppia genitoriale e con il ragazzo, ma in certi casi solo con la coppia genitoriale per questa grande difficoltà di relazionarsi col figlio, e lì il tema del limite è solitamente il primo aspetto, no? La difficoltà di porre il limite, la difficoltà che poi il ragazzo trasgredisce o meno questo, con anche situazioni che possono diventare anche molto pesanti, con dei passaggi all'atto di tipo aggressivo che necessita poi un certo tipo di intervento.
Questo aspetto, e pongo la domanda allo psicologo, questo aspetto della non finitudine dei giochi, di alcuni giochi, a che cosa può esporre il giocatore laddove appunto entra in una dimensione però di dipendenza? Come questo si riflette poi sulla vita? Lei ci ha accennato, no, al fatto che possono disertare alcuni momenti necessari alla vita, come nutrirsi, relazionarsi, sì, alle persone, la dimensione sessuale e affettiva ne possono risentire.
L'aspetto principale è che il tema del limite è il tema, uno dei temi principali del percorso evolutivo dell'adolescenza, con un certo tipo di dinamica, di trasgressione in questo, nella relazione figlio-genitore. Questi strumenti, che sono molto interessanti, anche perché possono stimolare la fantasia, il tema dell'infinito, soprattutto poi quell'età, è molto affascinante. Il problema è che ci sono degli aspetti tecnici che tendono a supportare la reiterazione e la dilatazione del tempo, dove poi da una passione c'è il rischio di scivolare in qualcosa che ha degli elementi che vanno verso la dipendenza. Però qui, ecco, ci tengo a sottolineare, come ha fatto lei, criteri clinici per parlare di vera e propria dipendenza non ci siamo ancora, gli esperti non sono ancora veramente coesi con questa visione, preferiamo parlare di utilizzo eccessivo, utilizzo problematico.
E lui era Dario Gennari, psicologo di Rete Operativa, referente per la struttura gioco d'azzardo Ticino, prevenzione sul tema delle ludopatie. Ci ha parlato del limite come spazio definito e, come abbiamo ben sentito, insomma, sulla sua evaporazione, l'evaporazione di questo limite per quanto riguarda molti giochi. Ora c'è una breve pausa musicale, poi subito dopo i nostri ospiti qui in diretta studio, e vi ricordo che stiamo parlando di limite dei limiti, i nostri due ospiti ve li ripresenterò subito dopo.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
E ben ritrovate, ben ritrovati a questa seconda parte di Moby Dick con Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono, Mauro Benzoni in regia tecnica. Vi ricordo che stiamo dedicando questa puntata al concetto di limite, che ora analizziamo con l'aiuto di due ospiti che sono qui in diretta studio. Mi fa veramente piacere presentarli. Lina Bertola, filosofa e scrittrice, ben ritrovata negli studi di Rete 2. Buongiorno.
Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Carlo Calanchini, psichiatra, psicoterapeuta, fra i fondatori dell'Accademia di Psicoterapia Psicanalitica. Buongiorno,
buongiorno
e anche a lei benvenuto a Moby Dick. E vi segnalo anche che nell'ultima mezz'ora indagheremo il limite in campo economico, e lo faremo con Barbara Antonioli Mantegazzini, che è professoressa di scienze economiche all'USI e vice direttrice dell'Istituto di Ricerche Economiche. Lei interverrà a partire dalle 11:30. Allora, entriamo subito in materia, perché i nostri ospiti non necessitano di grandi presentazioni. Lina Bertola, noi quando pensiamo al limite, declinato naturalmente in ambito filosofico, pensiamo certamente anche al suo legame con l'etica. Allora le chiedo subito il significato e il valore del limite nella riflessione etica.
Ecco, forse gli ascoltatori ricorderanno che sul frontone del Tempio di Apollo a Delfi, così significativo per tutta l'esperienza antica, per l'esperienza socratica, c'è scritto il messaggio "conosci te stesso". Ma accanto a questo messaggio, forse un po' meno conosciuto, c'è scritto "nulla di troppo". Ecco, io penso che si possa partire da qui, da questa profonda radice della saggezza antica, per capire come effettivamente il limite sia, diciamo, un fondamento dell'etica, dell'etica intesa come esperienza interiore. E per spiegare questo elemento farei proprio un accenno rapidissimo a tre figure importanti del mondo antico. La prima è il Socrate platonico. Socrate non tanto per i suoi insegnamenti, quanto per la sua testimonianza di vita, perché a un certo punto, si racconta nel Fedone, gli amici sono andati a prenderlo, dai, scappiamo dai carceri del Pireo, e lui tranquillo ha detto "datemi la cicuta". E questo chiaramente è un esempio di una vita che esprime il suo grande e profondo valore etico, nella misura, una vita riuscita nella sua esperienza, compiuta nella sua polis. Poi c'è evidentemente il tema aristotelico della virtù come fonte della felicità, che consiste nello scegliere il mezzo, ciò che sta in mezzo, né troppo né troppo poco. Ma quello che è interessante è che questo mezzo anche qui esperienza interiore, l'etica come esperienza interiore, non è un mezzo che è generalizzato come potrebbe essere oggi la media delle statistiche, no, è un medio che ci interpella in prima persona. Ad esempio, famoso esempio, una certa quantità di carne può essere giusta per un atleta possente, mentre può essere assolutamente eccessiva per una donna o per un uomo sedentario. E poi l'ultimo elemento, che per me è un messaggio straordinario, è quello di Epicuro. Epicuro che ha messo l'accento sul fatto che ciò che muove, diciamo, le nostre scelte esistenziali è il piacere, però ci ha lasciato una straordinaria lezione di misura e controllo e limite del piacere, saper scegliere i piaceri. Ci sono piaceri vani e piaceri necessari e naturali. Ecco, saper dir di no ai piaceri vani, saper dire no, di questo non ho bisogno, perché questi piaceri mi possono procurare poi sofferenza. Io penso sempre, e ne ho parlato sempre spesso anche con i miei studenti, a questo Epicuro, che è una specie di psichiatra antelittera nella cura di quelle che possono essere oggi, non so, lo shopping compulsivo, per esempio. Ecco, quindi la radice dell'etica che è arrivata fino a noi oggi come esperienza interiore, e faccio un fil rouge con la legge morale in me di Kant. La legge morale in me, che non ho assolutamente bisogno di concepirla, ma la sento immediatamente presente alla coscienza del mio esistere.
Davvero bellissima definizione poi questo Epicuro, no? Molto attuale, sui piaceri vani e i piaceri invece necessari. E Carlo Calanchini, per quanto riguarda la psicanalisi, noi abbiamo sentito, no, nella prima mezz'ora di Moby Dick, la definizione di limite proposta da Cristina Saottini, che ha usato il termine di confine, ha detto il confine è il limite fuori dall'ideologia. Ecco, questo limite fuori dall'ideologia va d'accordo con la psicanalisi e con la psichiatria?
Ma la signora Saottini ha impiegato un'espressione di suo conio e io non sono sicuro di saperla interpretare correttamente. Il limite va sicuramente d'accordo con la psicoanalisi e con la psichiatria, nel senso che è un concetto ubiquitario che va applicato a molteplici realtà, che siano appunto psicologiche o di altra natura, filosofiche, economiche, sociologiche, eccetera. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto prima Lina Bertola e anche con i richiami all'antichità. In particolare, dico sì, l'esempio di Socrate, che si conforma a ciò che, sia pure ingiustamente, la sua polis ha deciso per lui, no? O alla mesotes di Aristotele, questa ricerca della giusta misura. Tutto ovviamente con Epicuro ancora in modo ancora più netto. Tutto questo ha a che fare con lo sviluppo dell'etica, ma anche con il riconoscimento di ciò che mette in discussione e a rischio l'etica. Aristotele, per esempio, a differenza di altre scuole, per esempio degli stoici, ammette l'esistenza di pulsioni, di passioni che non sono razionali, che possono mettere a rischio, diciamo così, il comportamento razionale, le riconosce come propriamente umane e ne consiglia la moderazione, non la soppressione. Sopprimere le passioni, come vorrebbero gli stoici, è chiaramente impossibile e addirittura controproducente. Dobbiamo riuscire a misurare e a moderare le nostre passioni. Qui siamo nel campo della psichiatria e della psicoanalisi, che servono a contenere, e ci sono infinite possibilità per farlo, e nonché infinite possibilità di manifestare queste passioni in modo irrazionale, in modo patologico, serve appunto a limitare queste manifestazioni e a contenere in un certo senso eticamente anche.
Certo, quindi la misura della passione, no? Anche serve molto anche ed è materia di psicoanalisi. E Lina Bertola, la percezione, no? Del valore del limite come esperienza personale intima, no? Oggi è piuttosto indebolita perché l'etica viene spesso percepita anche come un sistema di valori che però non sono più scelti intimamente, ma proprio quasi imposti da meccanismi in parte di potere, in parte culturali. Ecco, in che modo l'ideologia, quindi torniamo a parlare di ideologia, legato al concetto dei limiti. Ecco, in che modo l'ideologia costituisce un limite all'etica? Cioè possiamo parlare di eteronomia del limite nell'etica, Lina Bertola?
Certo, effettivamente a questo filone da cui siamo partiti, no, di un'etica che io chiamo oikos, per distinguerla da ethos, quindi dimora interiore, un'etica che dà forma alla nostra vita, rispetto a questo filone che attraversa tutta la nostra civiltà e che io ritengo essere veramente la profonda radice dell'etica, abbiamo una storia di ethos, di costume, di tradizioni, di forme di potere, di aspettative della società, eccetera, che da qualche parte ci porta un po' a diminuire o in qualche caso anche a spegnere questa dimensione interiore dell'etica. Io faccio l'esempio di oggi, senza stare a parlare di quelle ovviamente di tutte le tradizioni storiche che hanno costituito poi delle gabbie, per così dire, culturali, prigioni dentro cui riconoscere i propri comportamenti. Io poi penso a oggi e a un elemento molto particolare che io lo chiamo la cultura dei regolamenti. Noi oggi viviamo in una società dove c'è un continuo proliferare di regolamenti, di codici etici. Il codice etico dell'insegnante, a me mi ha sempre un po' inquietato questa cosa, che si dovesse scrivere un codice etico per dire qual è il comportamento corretto di un insegnante che si presume abbia dentro di sé un oikos che lo porta a svolgere questa professione. Ecco, questo per dire che l'indebolimento ci porta proprio in una condizione di vissuto alla superficie dell'etica. Ciò che conta è il comportamento corretto rispetto al regolamento. E io dico sempre, noi diciamo che una cosa è buona perché è corretta, non che è corretta perché è buona. E qui c'è una differenza fondamentale. Non so, potrei aggiungere l'esempio che mi ha molto toccato e su cui ho riflettuto durante la pandemia, questo concetto di questa insofferenza nei confronti delle libertà, delle privazioni, delle misure, no? Nei confronti della nostra libertà, sofferenza, trasgressione. Che cosa significa? Qual è la libertà che non è riconosciuta in questi momenti? È una libertà concepita dall'esterno come un permesso, come qualcosa che non deve restringere il mio giardino personale. È molto diverso dalla libertà intesa come autodeterminazione, come regola che io do a me stesso.
Quindi questa cultura dei regolamenti, stiamo proprio entrando bene in materia. Facciamo una piccola pausa musicale, poi torniamo a parlare di limite dei limiti. E questo era un estratto dalla colonna sonora della serie TV 3-2 Carnival Time. Prima abbiamo sentito, no, Lina Bertola parlare di questa cultura dei regolamenti, dice bisognerebbe invece dire è corretto perché è buono, non è buono perché è corretto, ma insomma Carlo Calanchini, in psichiatria il limite comunque ha una connotazione che difficilmente viene percepita come positiva, no? È piuttosto una frontiera che divide, che separa il modo di stare al mondo, al di qua, insomma, la normalità, naturalmente qui potremmo dedicarne una trasmissione intera, insomma, l'equilibrio, la saggezza, al di là una vasta casistica di patologie, no? Quindi quest'idea di limite come frontiera che non va oltrepassato, che comunque è in continua evoluzione, Carlo Calanchini.
Sì, guardi, inteso così, il limite, diciamo, è meccanico ed è arbitrario. Anche nella realtà psichiatrica la situazione è molto più sfumata di così. Non c'è una divisione netta e insuperabile tra il normale e il patologico.
Certo.
È una nebulosa vastissima in cui ci possono essere dei comportamenti patologici in una persona assolutamente normale che in circostanze particolari si altera, ci possono essere delle anomalie invece persistenti che però non incidono sulla vita generale di una persona. Ci sono quelle persone che hanno delle piccole manie che sono di per sé patologiche ma che non impediscono di vivere una vita altrimenti normale, e poi ci sono invece le patologie conclamate che sono quelle di un distacco totale dalla realtà, per esempio. Lì c'è un limite che è persistentemente violato in qualche modo, oppure stabilito in modo tale da separare l'ammalato dal resto del mondo. Quindi ci sono infinite eccezioni di limite in psichiatria. In più le diagnosi psichiatriche sono soggette a revisioni continue, ci sono dei cambiamenti di nome di scarsa utilità, questo lo diceva già Kant in un suo scritto prefilosofico, no? Il saggio sulle malattie della testa, in cui dice: ci sono medici che credono di fare una cosa molto utile ai loro pazienti cambiando il nome della patologia, il nome della malattia, no? Ora, aveva colto nel segno, perché queste cose avvengono ancora adesso. La patologia evolve perché evolve nella cultura, evolve nella storia, ma non è cambiando il nome che risolviamo il problema. Ecco, quindi.
E quindi lei diceva nebulosa vastissima, no, per quanto riguarda il limite in psichiatria, e ha introdotto anche questo tema molto interessante delle diagnosi psichiatriche, no, che quindi per natura stessa non possono seguire parametri oggettivi, perché non si tratta di una scienza esatta.
Ci possono,
no,
essere dei parametri oggettivi, ma non, ma sono la regola.
Non sono la regola. Così. E stavo pensando a una, non so se potiamo chiamarla patologia, ma certamente entro certi limiti, no? La patologia narcisistica, piuttosto comune. Forse lì ci può spiegare dov'è questo limite al di là del quale diventa, diciamo, una malattia psichiatrica, possiamo chiamarla così, e poi dove invece si sta in qualche modo nel comportamento sociale.
Beh, questo ci riporta indietro proprio al Tempio di Delfi, no? Conosci te stesso. Conosci te stesso è un comandamento fondamentale, ma non può essere, diciamo così, esaustivo. Allora, il narcisismo ci riporta al mito di Narciso. Il mito di Narciso, dunque, ai genitori di Narciso era stato detto: vostro figlio diventerà grande se non conoscerà se stesso, no?
Mm-hmm.
Cosa succede? Narciso cresce bellissimo, eccetera. Finisce davanti, a un certo punto, in una delle sue battute di caccia, finisce per specchiarsi in una fonte d'acqua, si innamora della propria immagine, quindi conosce se stesso, si butta nell'acqua per raggiungere questa persona bellissima e muore annegato. L'ho riassunto in modo brutale, ma questa è un po' la realtà.
Sì, è vero, Lina Bertola, anche noi lo conosciamo un po' così, non così, insomma, specializzati in materia. Ma lei voleva aggiungere qualcosa su Narciso?
No, assolutamente. Stavo dicendo che è comunque un tema interessantissimo anche dal punto di vista filosofico.
Ecco, cosa succede però? Narciso ha conosciuto se stesso, quindi in un certo senso ha seguito il monito del Tempio di Apollo a Delfi, ma non è andato oltre, no? Quindi questo conosci te stesso non può essere esclusivo. Conosci te stesso, ma anche per poter avere poi una conoscenza adeguata del resto. quello che Narciso esclude nella sua tragica vicenda è il rapporto con l'altro. C'è la ninfa Eco che disperatamente cerca di farsi sentire, no? E lui non la sente. Allora qui abbiamo una patologia del narcisismo. La patologia del narcisismo è quando uno è talmente preoccupato da se stesso, dalla propria immagine, dalla propria bellezza intesa qui,
sì,
potere, ricchezza e altre manifestazioni, da non curarsi più dell'altro, non poter più avere,
che ha lo sguardo rivolto quasi esclusivamente verso se stesso, no? Quindi il narcisista che esclude il rapporto con l'altro, quando questa esclusione diventa quasi totale, qui abbiamo l'ambito psichiatrico, se possiamo dire così. E allora, Lina Bertola, capiamo anche da questo esempio di Carlo Calanchini che limite e identità sono proprio legati nella riflessione filosofica, anche naturalmente al di là di Narciso, ma in che modo sono così legati?
Direi che sono legati nei due modi. Uno è il modo da cui sono partita e che quello ribadisco, secondo me è fondamentale quando si voglia ragionare attorno all'etica, e l'altro è il modo di quelli invece che sono i costumi di una società che in qualche modo, direi in maniera potente, influenzano e condizionano la costruzione della tua identità. Io nel mio ultimo lavoro ho proprio cercato di illustrare tutto il profondo percorso filosofico di costruzione dell'identità femminile, sì, che è diventata una gabbia esistenziale che ha provocato grande sofferenza in molte donne, di cui poi ho studiato i casi, perché c'era questo oikos, questa casa interiore che non corrispondeva al limite esterno di un'etica, di una rappresentazione della donna in cui è stato rinchiuso e impoverito il femminile. Ma queste gabbie identitarie hanno creato sofferenza anche negli uomini, per cui evidentemente qui vedrei un limite profondo nella costruzione dell'identità. Proprio, ecco, uno dei temi è quello delle gabbie di genere. Io insisto molto sul fatto che noi oggi dobbiamo uscire, andare oltre queste gabbie di genere, perché impoveriscono moltissimo la nostra umanità.
Prego.
No, avevo un altro esempio, invadendo, sì, un po' il campo del mio amico e collega, avevo un altro esempio per far capire come oggi ci siano dei limiti negativi nella costruzione dell'identità, e mi riferisco allo psichiatra Miguel Benazayac, che ha scritto un libro qualche anno fa molto bello, Oltre le passioni tristi, mi pare questo sia il titolo, nel quale lui, studiando casi di giovani come psichiatra e cercando di interpretare la loro sofferenza, è arrivato a parlare, a definire un concetto di esoscheletro. Cioè praticamente la società pone su questi ragazzi che hanno ancora una fragilità di costruzione del proprio io, uno scheletro che viene dall'esterno in termini di efficienza, essere performanti, essere competitivi e tutte queste cose, per cui mi pare che dica, adesso lo cito a memoria, che nel riconoscere questo esoscheletro, in un certo senso va in frantumi il mondo interiore dei giovani.
Quindi anche questa idea di esoscheletro, volendo, lo riprendiamo subito dopo un brano musicale. Prima di sentire la voce di Renato Carosone in Tu vuò fa l'americano, volevo aprire una brevissima parentesi, ricordare Lina Bertola parlava di gabbie di genere da oltrepassare, ricordiamo il suo libro Kill Venus, di recente tradotto in tedesco.
Porte cazzone con un stemma a rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampaniando per tu l'ete, con mano a papà te fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senti a me chi tu fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano, americano.
ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Come ta poca picchi ta va bene, si tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senti a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Americano, 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 ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu o fa l'american, tu o fa l'american.
Whisky soda, rock and roll, whisky soda, rock and roll, whisky soda.
Allora, i nostri ospiti attentissimi anche durante i brani musicali, per carità, la musica è importantissima in ogni trasmissione. E Carlo Calanchini diceva, ecco, perché Renato Carosone è proprio un caso di esoscheletro a cui accennava Lina Bertola, insomma, riferendosi alla teoria di Benazayag.
Beh sì, adesso è una battuta, no? Però questo tubo falo americano è un modello che si impone in un certo momento storico, naturalmente, e Carosone lo enfatizza bene, no? Cioè, questo ragazzo che tutto sommato si aliena cercando di adeguarsi a un modello che non è quello della sua cultura, che non è quello della sua tradizione. In questo senso è un po' un esoscheletro, ecco.
Certo, Lina, una breve battuta su questo, l'esoscheletro anche in Carosone ci sta?
No, certo, sono d'accordo, ne abbiamo parlato durante la canzone, musica. È proprio un esempio pertinente.
Allora, Carlo Calanchini, so che lei ha analizzato anche il tema dei limiti tramite uno studio sul mito di Edipo, e ne approfitto qui per dire che lei è laureato anche in filosofia, anche se non lo considera il suo ambito professionale, per cui psichiatra, psicoterapeuta e anche filosofo. Ecco, vorrei che raccontasse in sintesi ai nostri ascoltatori questa sua lettura del mito di Edipo, perché è una lettura che ci porta a capire come da un comportamento individuale di violazione di un principio etico noi poi arriviamo a una disgrazia collettiva.
Dunque, io vorrei precisare, io non mi considero filosofo, ho una laurea in filosofia, purtroppo non ho le risorse per fare anche quello, diciamo
non
così.
Ha tempo, diciamo, non ha
più tempo. Le energie, non ho l'età, insomma ci sono dei limiti, no?
Ci sono dei limiti.
Mi piacerebbe tanto, ma lo faccio soltanto così, occasionalmente, con la mano sinistra. Tornando adesso al problema di Edipo, più che uno studio, semplicemente sono partito dal fatto che il complesso di Edipo, che è il punto centrale della teoria freudiana, no? E il complesso di Edipo è ispirato alla tragedia di Sofocle, Edipo Re. Ma il mito di Edipo è molto più complicato di quello che la tragedia dice, e comincia addirittura ai tempi del nonno di Edipo. Quindi non è una questione individuale, è una questione transgenerazionale. Il nonno di Edipo, re di Tebe, prima di lui, viene ucciso in una lotta di potere, quindi nel congiuro di palazzo, viene ucciso da suoi nipoti. Il padre di Edipo a questo punto deve scappare dalla città per non fare la stessa fine del padre e si rifugia da Pelope, re del Peloponneso. Qui però cosa fa? Seduce Crisippo, figlio di Pelope, e abusa sessualmente di lui, e quindi commette una gravissima trasgressione dal punto di vista etico. È il primo caso conosciuto di pedofilia omosessuale nell'Ellade, no? È per questo che gli dèi dicono: beh, tu verrai punito perché tuo figlio, se avrai un figlio, tuo figlio ti ucciderà, come ritorsione, diciamo così, per quello che lui aveva fatto a Crisippo. Allora, il padre di Edipo, Laio, no, cerca di evitare di avere figli. Torna a Tebe, diventa re di Tebe, sposa Giocasta, ma cerca di non avere figli, anche se poi una notte, ubriaco, ingravida Giocasta. E nasce Edipo. Non avendo il coraggio di ucciderlo subito, cosa fa? Lo fa portare da un suo pastore legato per le caviglie, da cui il nome Edipo, che vuol dire piedi gonfi, no? Lo fa portare sul monte Citerone, il quale è ai confini, e nuovamente siamo al limite, no? Tra il regno di Tebe e il regno di Corinto. Lì sul confine il pastore, invece di abbandonarlo in pasto agli orsi, lo consegna a un suo collega pastore del re di Corinto, che lo porta a Corinto, e lì Edipo viene allevato dal re di Corinto come se fosse suo figlio, fino a quando Edipo, diventato già un giovane adulto, sente casualmente un ubriaco, e qui vediamo un'altra volta la trasgressione e la perdita del controllo, no? Laio che genera Edipo perché è ubriaco, e qui l'ubriaco che fa capire ad Edipo la sua vera natura, la sua vera identità, in vino veritas si potrebbe dire, no? Questo ubriaco fa sorgere in Edipo il dubbio di non essere figlio di Polibos, il re di Corinto. Edipo allora si mette in viaggio per Delfi per interrogare l'oracolo e sapere chi è. Strada facendo incontra suo padre, il padre vero, Laio, hanno un diverbio per delle ragioni futili, Edipo lo uccide. Poi va verso Tebe, sconfigge la Sfinge, che è il mostro che sta terrorizzando Tebe da tanto tempo, e a causa del quale Laio stava anche lui andando dall'oracolo di Delfi per farsi aiutare a toglierla di mezzo. Sconfigge la Sfinge e come premio diventa re di Tebe. E diventa anche sposo di Giocasta, sua madre. Qui nuovamente enorme trasgressione, no? Quindi c'è un incesto dal quale nascono dei figli, due femmine e due maschi. E a un certo punto scoppia una pestilenza che è la punizione degli dèi per l'incesto. Per sconfiggere la pestilenza viene interrogato l'indovino Tiresia. L'indovino Tiresia spiega che la causa è proprio l'incesto. I due protagonisti, Giocasta ed Edipo, posti davanti a quello che loro hanno inconsapevolmente commesso, si puniscono. Giocasta si impicca, Edipo si acceca. Il finale è che i due figli, Eteocle e Polinice, cercano di conquistare il trono che Edipo ha lasciato vacante e finiscono per scatenare una guerra fratricida in cui tutti si uccidono. Quindi c'è la rovina totale della società.
E quindi questo excursus filosofico dotto ma importante per capire appunto come da un superamento di un limite, no? Un principio etico, si è arrivati poi a una disgrazia collettiva. E Lina Bertola, ecco, non le chiedo la sua interpretazione del mito di Edipo perché ci porterebbe insomma troppo avanti, nel senso che magari potremmo dedicare una rubrica apposita, qui abbiamo anche un po' capito come il limite anche dovuto e debba confrontarsi con la dismisura, no? Con la tracotanza, è anche un limite che riporta a un valore, no? Della filosofia, la tracotanza del limite.
Sì, quella che si chiama hubris, la tracotanza, la dismisura. Effettivamente c'è tutta una tradizione che attraversa la nostra civiltà, e direi che inizia proprio perlomeno per quanto riguarda la cultura greca da cui abbiamo preso le mosse, con i poemi omerici, quindi la dismisura, il potere, la forza, il coraggio. E credo che si possa dire che una delle chiavi di lettura della nascita dell'etica come limite, come misura, è proprio stato un confrontarsi con queste rappresentazioni culturali ancora molto potenti che sopravvivevano ad Atene, quindi la cultura della polis come risposta, la cultura della misura, la cultura del limite come risposta alla dismisura. Io ho in mente un passaggio molto, molto interessante di Senofonte, nel quale racconta di un dialogo tra Socrate e un sofista, che i sofisti erano ancora un po' l'espressione mitigata, no? Politicizzata, tra virgolette, della dismisura, e racconta di come questo sofista, parlando con Socrate, gli dicesse: ma insomma, Socrate, che brutto mantello, lo stesso mantello per l'estate, per l'inverno, giri senza tunica, scalzo, ma cosa insegni ai tuoi allievi? Sei un maestro di infelicità. Quindi qui si vede molto bene il dialogo tra una vita misurata e la dismisura esistenziale che ancora sopravviveva e che sopravvive, perché se noi pensiamo, faccio un salto di secoli, a come Hobbes abbia teorizzato la natura umana in quanto homo homini lupus, in quanto guerra di tutti contro tutti, e questo lui l'ha fatto evidentemente anche all'interno di un discorso politico per giustificare il potere assoluto che tenesse sotto controllo, però una natura umana raccontata così. Insomma, c'è sempre stata questa conflittualità tra un'etica del limite, della misura, e una tentazione di dismisura che vediamo benissimo oggi vincere. Secondo me c'è una grande recrudescenza della cultura obesiana, le forme di potere, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali, il delirio di accumulazione di capitale, ecco, sono tutte forme, manifestazioni di una ibris che sopravvive, anzi sopravvive molto bene oggi.
Certo, un tema di grande attualità, e c'è un limite anche per quanto riguarda la conoscenza, naturalmente, no? Conoscenza che ha un valore, conoscenza che però, se mal posta, può anche impoverirci, no? È una delle riflessioni, punti di arrivo di Kant, etica e teoria della conoscenza.
Ecco, un altro aspetto filosofico su cui è possibile declinare il concetto di limite, evidentemente, è quello che riguarda la teoria della conoscenza. Ha fatto bene a citare Kant, perché Kant effettivamente è un punto di svolta con la teoria della, adesso la faccio molto breve, semplice, ma con la sua teoria della conoscenza Kant ci dice che noi non possiamo conoscere solo ciò che le nostre sensibilità e le nostre categorie dell'intelletto ci permettono di cogliere della realtà, quindi una realtà tra virgolette costruita da noi, la realtà dei fenomeni che noi possiamo conoscere. Cosa succede? Succede che l'essenza delle cose, ciò che è la realtà in se stessa, la metafisica, rimangono completamente tagliate fuori dal tema della conoscenza. E Kant tuttavia mette in grande rilievo il valore di queste idee metafisiche, che chiama idee della ragione, che definisce come idee limite e che sono estremamente importanti per nutrire proprio la conoscenza scientifica. Effettivamente bisogna tenere, secondo me, acceso questo aspetto in un mondo che in qualche modo ha così svalorizzato tutto quello che esce da una conoscenza scientifica, tecnologica, direi un connubio tra una razionalità e una tecnologia che hanno portato a un sapere autoreferenziale che lascia fuori tutto questo respiro delle idee limite. È importante, qui vorrei citare un altro importante momento della storia della filosofia della scienza, e cioè le riflessioni di Popper, il quale riprende questo tema fondamentale del valore delle idee, delle visioni. Lui dice: le conoscenze non derivano dall'esperienza, noi buttiamo delle reti, le nostre visioni, le nostre idee, nel mondo per vedere se di riuscire a capirlo. Poi è chiaro, la realtà può dirci di no, però è estremamente importante questo. Basterebbe, non so, se mi viene in mente Copernico, che non guardava il cielo e ha immaginato l'eliocentrismo, oppure lo stesso visionario Giordano Bruno che ha immaginato l'infinito, cioè tutte idee che hanno preceduto e secondo me anche poi incoraggiato, basti pensare a Galileo, hanno incoraggiato la ricerca scientifica. Quindi oggi secondo me dobbiamo rimettere in movimento una ragionevolezza che vada al di là di questi limiti della razionalità tecnologica, che tenga conto della complessità e che tenga conto anche delle ragioni del sentire, che sono ragioni fondamentali, evidentemente, che non ci possono e che non possono essere rinchiuse in una razionalità come la interpretiamo noi oggi.
Quindi una nuova ragionevolezza che tenga conto della complessità anche nell'apprendimento. E c'è un altro tipo di limite che trovo davvero molto interessante, che potremmo definire a carattere sociale, no? Carlo Calanchini, no? Prendiamo l'esempio della nostra società svizzera, dove insomma si può avere successo, però è meglio non dare troppo all'occhio, non eccedere niente. Lei parla di un termine che mi piace moltissimo, cioè la società tranquillamente normativa, con questo limite che ha accettato consensualmente, no? Quindi una civiltà in fondo intesa come accettazione consensuale del limite, una specie di quasi culto della mediocrità aurea. Questo è davvero un tema anche molto importante, Carlo Calanchini.
Sì, a me sembra che effettivamente la società svizzera pecchi per mancanza di eccesso, si potrebbe dire, no? Ci sono pochissimi personaggi di spicco e di uno spicco notevole, diciamo così. Uno di questi è sicuramente Roger Federer, che è una celebrità planetaria che però si è distinto per la sua bravura, evidentemente, ma anche per un certo suo stile, e questo stile non è uno stile eccessivo, anzi è uno stile piuttosto modesto, no? Quindi ha raggiunto comunque una celebrità, una fama e anche un'ammirazione, diciamo così, planetaria, ma all'interno di uno stile modesto, si potrebbe dire. Per il resto, io faccio un esempio molto banale, terra terra, no? La Svizzera è probabilmente, non ho dei dati aggiornati, ma è probabilmente il paese che ha il maggior numero di premi Nobel per milione di abitanti. E questo non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno, voglio dire, io vorrei sapere quanti svizzeri sono in grado di citare 3 premi Nobel svizzeri, no? Non così in Italia. Io credo che siamo piuttosto in grado di citare 3 premi Nobel italiani che 3 svizzeri. Eppure la Svizzera ha, anche in cifre assolute, molti più premi Nobel dell'Italia. Credo che l'unico paese che forse supera la Svizzera sia la Svezia, che però gioca in casa, quindi.
Sì, che lì che danno. Sì, quindi questa idea della società tranquillamente normativa, Lina Bertola, lei come interviene su questo punto? Perché è un punto importante, è proprio che caratterizza la nostra società svizzera.
Sì, a me viene in mente, cioè mi è piaciuto molto l'esempio di Federer, perché mette in evidenza come all'interno di una lettura, diciamo, della Svizzera che io condivido, fatta un momento fa da Calanchini, mette in evidenza però che c'è in fondo un oltreuomo. Vorrei citare Nietzsche, il quale tra l'altro è una cosa forse da dire nell'ambito del dibattito tra l'ubris e il limite dell'etica. Diceva che l'etica è nata come risentimento dei deboli nei confronti dei potenti. Quindi qui c'è questo uomo che è stato in grado di esprimere una grande forza personale, professionale, esistenziale all'interno di un suo modus vivendi, come ha descritto il collega, dentro la normalità di una misura tipicamente svizzera. Ecco, questo mi è molto interessato, e credo che sia effettivamente possibile. Ecco, mi ha suggerito questa cosa, così che dico in maniera un po' approssimativa, che sia veramente possibile andare oltre, perché c'è qualcosa di vero, di interessante in questo oltre uomo, non super uomo, che è stato malinteso, in questo oltre uomo, in questa capacità di trascendenza anche di quello che sono le condizioni materiali. Questo può avvenire anche all'interno di una cultura del limite, della misura.
Certo, certo. Allora, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici avranno capito che stiamo dedicando quest'ultima parte, ahimè abbiamo ancora solo 10 minuti, penso potremmo continuare a parlarne ore, ma stiamo dedicando l'ultima parte del dibattito di Moby Dick al limite nella contemporaneità, no? E arriviamo anche a quanto riguarda la politica, i politici, no? Carlo Caranchini, lei trova due politici che sono al limite per quanto riguarda, insomma, il nostro punto di vista che stiamo trattando ora, che sono Trump e Putin, sono molto significativi per quanto riguarda il limite nella concezione politica, quindi della società attuale, possiamo intuire, però ci racconti bene perché questi due esempi che naturalmente conosciamo.
Ma questi due esempi perché sono di estrema attualità, la storia ce ne offre un'infinita quantità di personaggi al limite, politici o personaggi di potere al limite. Nel caso di Trump, io direi qua, c'è una capacità di credere ciò che si vuole, no? Con una convinzione apparentemente incrollabile, anche di fronte all'evidenza dell'errore, no? Allora, in fondo, il principio di piacere di Trump è: quello che dico io è vero. Lui si ispira, potremmo dire, un po' al principio quod principi placuit legis habeat vigorum, cioè quello che piace a me deve avere valore di legge, lo dico io, è così, no?
L'esempio delle elezioni, no? Diceva, è sbagliato, ho vinto io
anche se non è così. Nel caso di Putin, Trump si muove comunque in un sistema democratico attualmente piuttosto in crisi, ma è un sistema democratico che gli pone comunque dei limiti, no? Nel caso di Putin si direbbe che invece non è così, perché non c'è più un regime democratico e il principio, appunto, ciò che piace al principe abbia valore di legge, diventa realtà. Quindi ci sono delle conseguenze gravissime imposte da tutta una serie di mosse più o meno discutibili, più o meno discusse, anzi direi, no? Che portano a falsificare dei dati. Allora prendiamo una guerra, la chiamiamo operazione militare speciale e quindi non è più una guerra. Ci sembra una cosa abbastanza ridicola, no? Purtroppo non lo è, perché ha delle conseguenze estremamente tragiche. Da qui poi tutta una serie di passi che sono la negazione della realtà, la negazione di qualsiasi limite, perché tutto è stato... Poi con questo io non sto dicendo tutti i torti stanno dalla parte della Russia, non sono abbastanza esperto per dire queste cose, io mi occupo soltanto di alcune manifestazioni che sono psicopatologiche.
Però come ha detto lei, appunto, degli esempi contemporanei molto chiari, no? Che ci parlano anche di negazione dei limiti. E Lina Bertola, allora, con lei abbiamo apprezzato, capito tanto il valore del limite nella saggezza antica, e come si esprime questo valore invece nella sua attuale convivenza, no? Quali difficoltà incontra oggi, e appunto per quanto riguarda il limite nella filosofia contemporanea?
Direi che di difficoltà ne incontra parecchie questa visione dell'etica dell'interiorità come limite dato a se stesso per dar forma alla propria vita. Ne incontra molte di difficoltà, e ne abbiamo parlato a lungo oggi di quelle che sono le manifestazioni anche di dismisura del nostro tempo. L'ultimo intervento, per esempio, è stato molto significativo. Io credo però che si possa coltivare questa dimensione del limite come soglia. A me piace pensarla come soglia che mi fa pensare a un luogo con un fuori e con un dentro. Una soglia di radicamento del nostro esserci in noi stessi e nella relazione con gli altri. Ecco, questa dimensione del limite come soglia, che chiude su una dimensione contemplativa dell'incontro con se stessi, da un lato, e quindi il limite è questo territorio della mia intimità chiuso nel contatto con me stesso, con la verità, che ovviamente nutre la dimensione interiore dell'etica, e dall'altro lato questa apertura all'altro che è fonte di legame a un altro fisico, corporeo, vero, in un mondo dove noi viviamo evidentemente tutta una serie di rapporti virtuali, tutti delocalizzati, tutti in un mondo, come diceva Bauman, liquido, senza soglie. Ecco, è un esercizio difficile, ma è un esercizio, secondo me, veramente significativo per l'esperienza di ciascuno di noi. E poi il limite oggi, la soglia, come rispetto, che è un altro grande valore,
importantissimo, cioè.
Il rispetto, che significa nel mondo di oggi distogliere quello sguardo intrusivo, indiscreto sul mondo, sugli altri, a prendere le distanze, lasciare che l'altro che ci interpelli col suo sguardo, no? Con un atteggiamento di modestia, proprio questo limite invalicabile rispetto alla presenza dell'altro. Ecco, sono alcuni elementi, credo, in cui noi possiamo ancora riconoscere, pur con tutte le difficoltà del nostro tempo, il valore di un'etica dell'interiorità.
Quindi il limite come soglia, però, che permetta anche l'apertura all'altro. Bellissima definizione. E Carlo Caranchini, possiamo parlare di limite della psichiatria oggi, intesa anche come modestia? Per esempio, no? Noi possiamo chiederci, ma alla fine un paziente psichiatrico che è sottoposto a delle terapie, alla fine guarisce o supera semplicemente la crisi? Quindi la psichiatria che limite deve darsi come autorevolezza?
Guardi, questo è un problema che potrebbe coinvolgere tutta la medicina, perché se la psichiatria è anche un ambito della medicina, allora dobbiamo dirci, ma la diabetologia è in grado di guarire? No, cura con efficacia, cura bene, no? Però se non c'è la collaborazione del paziente non va da nessuna parte. La reumatologia, quanti casi di pazienti reumatologici sono guariti? Alcuni sì, altri hanno dei disturbi cronici che si porteranno. Il cardiologo ha a che fare con un'insufficienza cardiaca che non potrà essere guarita. Lo stesso problema si pone in psichiatria. Ci sono delle situazioni che guariscono e tante situazioni, sono maggiori, che possono essere tenute in equilibrio in modo da ottenere una buona qualità di vita o una sufficiente qualità di vita. Miracoli non ne facciamo.
Lina Bertola, una sua riflessione conclusiva, perché siamo già alle 11:28.
Ecco, sì, ho capito però il senso dell'intervento di Carlo Caranchini, questo bisogno in fondo di modestia, no? Della ricerca, sì. che vale anche per la filosofia, per tutte le forme di sapere e di ricerca. La modestia che è proprio il segno del limite della nostra intelligenza, del mondo, però una ricerca della verità da mantenere viva, una ricerca, perché è un impegno etico, perché gli antichi dicevano bello, buono e vero. Noi non possiamo adesso così abbandonarci a queste fake news, a questo mondo, diciamo, della post-verità, nel quale tutto si giustifica senza fondamenti. È un impegno importante. Se posso finire su questo cammino sempre aperto della verità, ritornando da dove sono partita, cioè dal Tempio di Apollo a Delfi, e c'è un frammento di Eraclito molto bello nel quale Eraclito dice: il Dio, il cui oracolo a Delfi, non dice, non nasconde, ma accenna. Ecco il cammino della verità da percorrere con grande modestia.
Quindi anche la modestia. Devo proprio chiudere, Carlo Caranchini. Voleva dire qualcosa.
Ma
devo
allora,
proprio chiudere.
Citiamo ancora una volta Eraclito. C'è un frammento che io trovo di grandissima lucidità, e quando quello che dice: per quanti percorsi tu faccia, non riuscirai a circoscrivere i confini dell'anima, no? Tanto profondo è il suo ragionamento.
E Lina lo citava a memoria.
Alla modestia, sì.
Quindi anche un inno alla modestia. Io vi ringrazio sentitamente, grazie Lina Bertola, filosofa e scrittrice, grazie delle sue osservazioni così profonde, grazie molte.
Grazie a lei.
Grazie Carlo Caranchini, altrettanto profonde, poi anche variegate, che passano dalla psichiatria alla filosofia alla psicanalisi, grazie molte anche a lei.
Grazie a voi.
Torneremo a parlare di limiti, lo faremo per quanto riguarda i limiti in economia con Barbara Antonioli Mantegazzini, professoressa di scienze economiche all'USI.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovate, ben ritrovati in questa ultima parte di Moby Dick. Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono, Mario Benzoni in regia tecnica. Un approccio recente e innovativo che ci permette di guardare all'economia e ai suoi limiti viene da un'economista donna inglese, classe 1970. Lei è Kate Raworth, lavora per le università di Oxford e Cambridge. E tra l'altro la Raworth è stata ospite all'USI nel 2019 proprio per parlare dei suoi studi. Sì, perché lei è nota soprattutto per l'economia della ciambella e ha pubblicato un libro intitolato proprio L'economia della ciambella, sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo, libro tra l'altro che è uscito in italiano per le edizioni Ambiente di Milano. Cardine della sua teoria, insomma, i bisogni umani essenziali, i limiti planetari. Quindi capiamo subito che nella Raworth il concetto di limite in economia calza a pennello, e per lei ci sono una serie di fattori, insomma, che devono essere portati a un equilibrio per garantire un futuro del pianeta e così un futuro alle prossime generazioni, no? E diciamo in estrema sintesi che secondo l'economista inglese è necessario partire da una visione del mondo in cui ogni persona viva con dignità e senso di comunità all'interno proprio di questi limiti delle risorse che il pianeta ci mette a disposizione, e lei lavora molto su questi limiti delle risorse. Noi vogliamo approfondire questa teoria con la nostra ospite che vi presento subito. Lei è Barbara Antonioli Mantegazzini, professoressa alla Facoltà di Scienze Economiche dell'USI e vice direttrice dell'Istituto di Ricerche Economiche. Buongiorno e benvenuta a Moby Dick.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie, è un piacere averla con noi e grazie per aver appunto accettato di partecipare a quest'ultima parte di Moby Dick. Le giro subito la questione sul senso di questa teoria. Allora, possiamo dire che quando pensiamo all'economia della ciambella pensiamo subito al senso di comunità e poi ai limiti delle risorse del pianeta. Partiamo dal senso di comunità, così come piace alla Raworth.
Il senso di comunità è la base, diciamo, della ciambella. Se noi immaginiamo appunto questa corona circolare che nell'idea di base è la ciambella dolce, ma come dico sempre io, mi piace di più vederla come la ciambella salvagente, perché per me rende meglio l'idea. Il limite interno è dato appunto da tutta quella serie di servizi e diritti minimi che devono essere garantiti a ognuno di noi, sia come singolo sia come membro della collettività, per garantire una coesione sociale. Quindi, per fare degli esempi molto concreti, misure prese per contrastare l'analfabetismo, misure prese per assicurare ad ognuno di noi un alloggio a prezzi accessibili, misure fatte per contrastare i problemi di fame. Quindi tutto quell'insieme di diritti che devono essere assicurati per avere quel senso di comunità senza il quale anche il sistema economico non progredisce. Diciamo che è probabilmente il valore aggiunto della Raworth che viene un po' dal suo background. Lei proviene da Oxfam, che è una delle più famose istituzioni a scopo di non lucro che si occupa prevalentemente di ineguaglianze e povertà, e quindi in quel senso il suo contributo forse più importante è stato quello di combinare questa visione molto tarata appunto sulla dimensione sociale con la dimensione ambientale ed economica.
Quindi molto chiaro. E invece per quanto riguarda il limite dovuto alle risorse del pianeta, qui la cosa si fa un po' più complessa.
Sì, questo è il limite esterno. In realtà è un limite che già noto da molto, perché comunque la percezione che l'attività umana sia responsabile di quelli che sono i cambiamenti climatici o comunque l'impatto sul nostro ambiente è tutto sommato datata e condivisa, ed è un bene che sia così. Già nel 2009 si parlava appunto di incorporare i limiti ambientali nello studio economico. Lei è riuscita, diciamo, a mettere insieme questa dimensione con appunto quella che accennavamo prima relativa alla socialità e alla comunità, e ha messo in evidenza come per alcuni temi che sono basilari come il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità, siamo già a un livello di sfruttamento del nostro ambiente che è oltre quella che sarebbe la soglia sopportabile per garantire, come accennava giustamente prima, una equità intergenerazionale nell'utilizzo delle risorse. Noi dobbiamo conservare l'ambiente perché l'abbiamo semplicemente preso in prestito alle generazioni successive.
E fra i campi di applicazione, la Roord porta l'esempio della città di Amsterdam, no? Che si è posta una serie di obiettivi economici sostenibili per raggiungere il 100% di sostenibilità entro il 2050. E durante la pandemia, quindi aprile 2020, la città di Amsterdam ha anche adottato pubblicamente questa economia della ciambella, no? Come strumento per guidare un po' la ripresa sociale economica dalla pandemia. Ecco, adesso cosa possiamo dire nel 2022? Risultati, limiti? Barbara Antonioli Mantegazzini.
Diciamo che Amsterdam in questo senso si è posta un po' come best practice, come dicono gli economisti, quindi un po' come esempio per quella che potrebbe essere effettivamente, e qui è il tema magari più rilevante e magari il limite della visione che abbiamo appena visto, che è quello della messa a terra, come si suol dire, come rendiamo veramente concreto questa dichiarazione di principio di creare senso di comunità e di limitare l'impatto sull'ambiente. Richiede una pianificazione, richiede un approccio che deve essere necessariamente interdisciplinare e di fatto anche la creazione di una serie di obiettivi concreti che devono essere anche misurati attraverso l'utilizzo di indicatori, quindi tutta una prima fase è stata anche quella di identificazione delle problematiche, definizione degli obiettivi, creazione della strategia attraverso la quale conseguirli. Mm-hmm. C'è da dire che uno dei temi, magari forse il limite che si vede di questo tipo di applicazione, su cui credo stiamo già lavorando, è quello della dimensione politica, proprio perché, come dicevamo, richiede per l'implementazione anche una forte partecipazione delle istituzioni, della politica, che magari ha bisogno anche in questo senso di essere coinvolta.
E fra le idee della Roord ci sono dei principi, secondo lei, professoressa, che potrebbero essere applicati nel nostro ambiente locale? Come?
Ma sicuramente Roward si basa molto sull'economia circolare, tant'è che Amsterdam dovrebbe diventare completamente basata su questo tipo di economia entro il 2050, e da questo punto di vista anche il nostro territorio sta già facendo molto ed è molto sensibile ed attento. Sicuramente magari quello che si può fare è continuare a puntare sullo sviluppo delle rinnovabili, magari incorporandole ancora di più nel nostro quotidiano. Penso ad esempio a quelle che sono le nuove tecnologie, le nuove forme di raccolta di questo tipo di energia, che non sono tipicamente solamente quelle posizionate sui tetti, ma sono anche quelle molto nuove incorporate proprio nei muri degli edifici o nei vetri, che quindi permettono anche di tenere un certo tipo di estetica. Sono tutte modalità innovative che sono sicuramente importanti. Pensiamo anche ad esempio alle comunità energetiche, che sono queste forme partecipative di cittadini che si mettono insieme per condividere l'energia secondo una logica molto orientata all'ambiente e anche alla, appunto, condivisione. Cioè, quindi la dimensione sociale sta divenendo importante in questo senso. Oppure le politiche dell'alloggio che devono essere sempre di più orientate anche a mettere a disposizione, particolarmente per le fasce fragili della popolazione, alloggi dignitosi, perché di questo si parla, a prezzi accessibili.
Ascoltiamo un brano musicale, poi torniamo a parlare di limiti in economia con Barbara Antonioli Mantegazzini, economista.
Y solo vivís el polvo del coche que la
Ed era la voce di Maria Arnale in un estratto da Long Time Passing. E Barbara Antonioli e Mantegazzini, le teorie della Raworth hanno anche avuto un grande riscontro a livello internazionale, hanno suscitato l'interesse di organizzazioni come l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e il Global Green World Forum. Ecco, questo secondo lei è un tassello importante per un ripensamento globale dei limiti di sfruttamento dell'ambiente e della società oggi?
Sicuramente, perché ha dato un contributo, diciamo, di rendere meno complessa e facilmente leggibile, intellegibile una questione che è per definizione estremamente complessa, come abbiamo visto. Ed è una parte importante di un ripensamento globale che è ormai in atto da diverso tempo. Ci si è resi conto che in un certo senso non c'è via d'uscita. L'unica via d'uscita è orientarsi verso una transizione verde che però sia anche sostenibile. Basti pensare ad esempio all'ultimo mega piano di interventi che è stato proposto dalla Commissione europea, il famoso Green Deal, che mette sul tavolo 1.000 miliardi di investimenti sostenibili per la transizione. Quindi sicuramente la volontà c'è, la presa di coscienza c'è, si sta lavorando molto anche a livello di collaborazione fra paesi, quindi non solo Europa ma anche il resto del mondo, perché poi l'inquinamento e il tema della sostenibilità sono problemi globali e come problemi globali richiedono un approccio globale, quindi non può essere settoriale o parcellizzato.
Certo, e possiamo dire, insomma, in fin dei conti, anche semplificando, no, ma è importante che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici comprendano in termini molto chiari, no? Noi possiamo dire appunto che l'economia della ciambella in fondo sia un po' un'alternativa alla crescita infinita?
Un po' sì, nel senso che già parlare di crescita infinita fa un po' paura, nel senso, in un periodo in cui va molto a rilento. La questione è che forse non è neanche tanto una questione di contrapposizione, cioè io non direi che è un'alternativa alla crescita infinita, direi che è probabilmente il modo per avere una crescita più giusta ed equa. E forse questo è il nodo, nel senso che spesso quando si parla di crescita si vede solamente un accumulo, diciamo, di beni e servizi. In realtà che si cerca di privilegiare è quello di andare verso una progressiva incorporazione nei nostri modelli di sviluppo anche di tutti i temi della disuguaglianza e della povertà, perché poi, per farla anche molto facile, i paesi dove le disuguaglianze sono minori sono i paesi dove si cresce in maniera più stabile nel tempo, quindi sono paesi mediamente anche più ricchi.
Ah, certo, ma e a proposito di crescita e decrescita, insomma, viene in mente certamente anche a molti ascoltatori e ascoltatrici Serge Latouche, no? Economista, filosofo francese, ideatore della teoria della decrescita felice, no? E anche qui, naturalmente, mi scuserà professoressa semplificando, no? È proprio in estrema sintesi. Allora, diciamo che la decrescita felice mette un po' l'ambiente, la qualità di vita davanti all'idea di crescita economica, no? È una teoria che ha una quarantina d'anni, ha avuto il tempo di attirarsi consensi e anche molte critiche, e decrescita felice perché secondo Latouche non significa per forza sacrificio e rinuncia, ma proprio uno stile di vita, no? Consapevole, incentrato anche sulla sobrietà, sul senso del limite, per far fronte ai problemi ambientali e sociali del nostro tempo, insomma. Questo naturalmente semplificando. Ecco, qui capiamo subito che il senso del limite è fondamentale nel concetto di economia di Latouche.
Assolutamente, in effetti è molto chiaro, nel senso che pone un limite massimo al di là del quale non si può che decrescere.
Ecco.
Realtà devo dire, sono un po', ho sempre questa percezione molto da donna di famiglia, non si stava meglio quando si stava peggio. Io sono convinta che quando si stava peggio. E quindi è chiaro che la crescita non deve essere un valore in sé e per sé, come dicevamo un attimo fa. La crescita deve essere un qualche cosa che comunque avviene includendo tutte le componenti sociali. Il discorso è che molto spesso sottovalutiamo quello che è la questione tecnologica e il progresso tecnologico. Magari il limite che era molto chiaro, molto presente 30 o 40 anni fa, adesso è stato sorpassato da nuove tecnologie che magari hanno migliorato la produttività, perché l'aumento della produttività non è in sé negativo, abbiamo magari ridotto l'orario di lavoro grazie a nuove tecnologie, quindi la crescita in questo senso è un qualche cosa che magari va anche a favore di quello che è la ricerca di un miglioramento del benessere, che adesso è un tema molto attuale tra vita personale e vita lavorativa. Peraltro, ecco, magari questa è una percezione mia, non sono neanche così sicura che la decrescita sarebbe equa, perché poi su questo dobbiamo essere molto attenti.
E infatti, perché mai la decrescita dovrebbe essere equa?
Ma in realtà non c'è una sicurezza, perché sarebbe come una misura orizzontale che toccherebbe tutti. Guardi, ne parlavamo anche un attimo fa, sono al forum Italia-Svizzera
a Zurigo,
si parlava esattamente di transizione ecologica, e una delle cose che si rilevava era che spesso chi è più efficiente in termini di riduzione dei consumi è chi ha un reddito mediamente più elevato, perché magari ha tutte le tecnologie migliori a casa. Quindi non è detto che in realtà l'essere così, tra virgolette, frugale sia sintomatico anche di essere magari quelli a basso reddito. Cioè, c'è tutta una dinamica molto più complicata, sono sicura, e veramente da questo punto di vista, che la tecnologia ci possa aiutare molto, quindi in una crescita che sia anche a favore di chi è più fragile.
Quindi, se ho capito bene, magari per aggiornare, no? Se possiamo dire così, in fondo è una teoria, lo dicevamo, che ha una quarantina d'anni, quella di Latouche, magari invece di parlare di decrescita felice potremmo anche parlare di crescita ragionata?
Esatto, io trovo che sia un termine assolutamente azzeccato, nel senso che una crescita che non deve essere, come dicevamo proprio un attimo fa, un qualcosa in sé per sé da perseguire, ma deve essere una crescita che si basa sulla combinazione di una serie di aspetti che non sono solamente la produzione di beni e servizi, ma cioè è una crescita che magari è misurata anche da quello che è il progresso nell'educazione, da quello che è il miglioramento della vita personale, e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la percezione anche di una migliore sicurezza dell'ambiente che ci circonda. Quindi sono tutte diverse dimensioni che si combinano e che vanno verso magari effettivamente un po' un freno a quello che è la ricerca semplicemente della moltiplicazione del PIL, che è questo indicatore sempre sotto accusa, per andare a privilegiare anche altri aspetti, ma sempre in una dimensione di miglioramento progressivo.
Certo, e siamo alle battute conclusive, professoressa. Allora, noi possiamo dire, insomma, se c'è una scienza non esatta dove il limite è suscettibile di spostamenti è proprio l'economia, no? Perché da un lato è qualcosa con cui dobbiamo confrontarci di continuo per capire se le scelte effettuate sono ancora valide, e poi appunto dall'altro dobbiamo capire se queste scelte invece sono diventate vetuste e non ce ne siamo neanche accorti. Quindi noi possiamo magari giungere a una piccola conclusione, no? Che il limite in economia naturalmente va studiato, ragionato, analizzato, però non ci deve limitare, nel senso che è proprio qualcosa che è quasi indefinibile o è in continua definizione, ridefinizione.
Diciamo che, usando un termine attuale, è un limite fluido.
Sì, come la società fluida, ne parlavamo prima con i nostri altri ospiti.
Esatto. L'economia è e nasce come scienza sociale, e quindi molto spesso i vari teoremi, le varie conclusioni che si traggono sono frutto e sono legate a quella che era una dimensione sociale e a un certo tipo di paese, di struttura di quel momento, il che non toglie che questo si possa progressivamente spostare in avanti, appunto il limite tecnologico di cui parlavamo prima. Quindi il limite non ci deve limitare, anzi deve essere un qualche cosa che noi in realtà cerchiamo dal basso magari di spostare verso l'altro, senza che questo comprometta però altre dimensioni, quindi senza che vada a discapito di quelle che sono l'ambiente che ci circonda, la qualità o la qualità di vita in generale.
Grazie, grazie molte professoressa Barbara Antonioli Mantegazzini, grazie.
Grazie a voi.
Con la professoressa Allusi alla Facoltà di Scienze Economiche e vice direttrice dell'Istituto Ricerche Economiche, noi abbiamo indagato il concetto di limite naturalmente dal punto di vista economico. Ringrazio anche i nostri ospiti precedenti, che sono Lina Bertola, filosofa e scrittrice, e Claudio Calanchini, psichiatra, psicoterapeuta, per il dibattito prima Moby Dick. Noi lo abbiamo intitolato Il limite del limite, e termina qui. Grazie anche a Mauro Benzoni in regia tecnica. Un saluto da Lina Simoneschi Finocchiaro, grazie soprattutto a voi pubblico all'ascolto, buon weekend e a risentirci presto.